Buonasera, benvenuti a questo quarto appuntamento con il Chigiana Lounge, queste occasioni in cui appunto usiamo parlare di musica perché è importante non soltanto ascoltare la musica ma anche parlarne, far sì che sia appunto che la musica entri nelle vite delle persone. Per il Festival Out of Nature abbiamo questo appuntamento con Salvatore Sciarrino, che ormai è diventata quasi una ricorrenza a questo punto, una piacevolissima ricorrenza. Io sono molto felice poi perché mi capita di conversare con lui, di dialogare, ed è sempre molto piacevole e interessante. È interessante perché parlare di musica con un compositore come Salvatore Sciarrino ci permette anche di moltiplicare i punti di vista sull'oggetto musicale, indagare tutte le virtualità di quello che può succedere nelle interpretazioni, moltiplicare tutte le possibili interpretazioni, capire quello che... capire appunto le interpretazioni, quelle che possono accadere, quelle che non accadranno mai e quelle che potrebbero in futuro accadere, quelle che accadono. Quindi guardare la musica dal punto di vista del creatore, dal punto di vista dell'esecutore, dal punto di vista dell'ascoltatore, con i ruoli che si incrociano e si mescolano continuamente. E poi l'altro punto a nostro vantaggio è che Salvatore si presta a discutere del tema del festival, quindi ogni anno, l'anno scorso abbiamo parlato del tempo, quest'anno appunto parliamo di Out of Nature. Quindi questo dialogo permette a Salvatore di diventare una specie di coscienza, anche non volontariamente, ma automaticamente diventa una specie di coscienza, di grillo parlante con cui che ci indica un po' i peccati di cui redimersi. Lui nei discorsi, nelle interviste, invocava l'urgenza della consapevolezza e quindi è importante riuscire a parlare di festival che appunto non è una rassegna, perché il festival è un progetto culturale. Questo festival, appunto, come gli ultimi quattro, questo è il quinto, con la direzione artistica di Nicola Sani, un festival deve intervenire nella cultura della comunità. Out of Nature parla di trasfigurazione della natura nella musica, del rapporto fra musica e natura, che non è mai semplice imitazione ma è riscrittura, traduzione, comprensione della natura attraverso le forme di espressione della musica, e poi anche un rapporto fra musica e ambiente, come la musica può intervenire nel discorso politico attuale, che è appunto particolarmente importante e attento ai temi dell'ambiente. Quindi per questo il tema di questa conversazione è il rifiuto. E rifiuto che può avere molti sensi. E allora con Salvatore Sciarrino abbiamo provato a indagare quelli che sono i sensi della parola rifiuto, quindi che cosa significa rifiuto.
Buonasera. Ma intanto io volevo chiederti, com'è che avevi aperto il sipario con L'uccello di fuoco di Stravinsky? Perché un uccello di fuoco magari lascia dei rifiuti, come si può dire, di fulmine o che cosa? Cioè, che cosa c'entra?
No, è che in realtà, perché è in programma, sarà eseguito
delle scorie dall'oggi, incandescenti.
Ma non c'era solo lui, c'era anche Xenakis e poi un piccolo ponte.
Lui fa il DJ ormai,
esatto,
capito?
Infatti io sono più che non sono un compositore ma un assemblatore, mi invento dei ponti che permettono di passare da Xenakis a Stravinsky, tutto per la gloria di Nicola Sani, quindi insomma si fa solo per quello. Insomma, rifiuto.
Ecco,
no?
Ieri noi ci siamo riuniti e abbiamo fatto un piccolo schema che forse potete seguire qui dietro di noi, su quello che significa rifiuto, perché abbiamo volutamente lasciato il titolo aperto almeno ha due grandi significati: rifiuto, cioè come voce del verbo rifiutare, io rifiuto, ma anche come ciò che resta, diciamo, della vita, di un essere, di un'epoca, eccetera, eccetera.
Ma, appunto, andiamo a vedere che cosa ci dice il vocabolario Treccani, ci siamo riferiti a quello. Allora, rifiuto, quindi, prima di tutto, sono le immondizie, cioè quanto viene eliminato e gettato via dalle abitazioni, dagli uffici, dai locali pubblici e dalle sedi di altre attività di un centro urbano. Quindi già vediamo un'opposizione fra città e campagna, una campagna pura e il centro urbano che produce qualcosa di maligno che in qualche modo inquina un universo naturale incontaminato. L'altra parola che è parente del rifiuto...
Però il dizionario secondo me non ha nessuna cognizione di ecologia, perché è inevitabile che un essere inquini, se no non potrebbe essere vivo, no?
Certo, ma infatti ora...
Come può essere vivo e non inquinare?
C'è scoria, che è l'altra parola, il residuo di un'operazione di estrazione di un metallo dal minerale che lo contiene, il residuo finale di una lavorazione industriale, per esempio scorie nucleari, scorie radioattive, e poi abbiamo appunto residuo inutile, di nessun valore, parte deteriore e superflua. Ora, non abbiamo il tempo di fare una vera e propria analisi lessicologica, però effettivamente in realtà nel dizionario ci sono già tutte le possibilità e tutti i programmi, certo, di interpretazione. L'altro significato della parola scoria è fisiologico, quindi in fisiologia le scorie alimentari sono la parte degli alimenti che non viene digerita né assorbita in quantità significativa, che è importante tuttavia perché stimola la peristalsi intestinale e quindi l'espulsione delle feci. Di fatto scoria, rifiuto, ha anche il senso di escremento, però questo dimostra che la scoria non è soltanto qualcosa di cui ci si libera, ma anche nel liberarsi della scoria c'è una funzione, la funzione di scartare. Allora, lo scarto è ciò che è mediocre, che è scadente.
Questo è interessante, l'etimologia e la scartare viene dal gioco delle carte.
Cioè, infatti, quindi, appunto, parla
questo
anche
ci
di
ha
questo.
Sorpreso ieri.
E poi c'è rifiuto umano anche nello scarto. E infine, parente dello scarto, il resto, che è molto interessante il senso della parola resto, perché il resto è ciò che rimane di un tutto a cui è stata tolta o è venuta meno una parte per consumo, guasto, distruzione o per altra causa. Quindi il resto è sempre qualcosa che ha una relazione che è stata interrotta. Infatti è ciò che rimane da fare o da dire o da dare o da ricevere per completare qualche cosa che attende ancora il suo compimento. Nel plurale, quanto resta, quanto sussiste ancora. Quindi di fatto il resto ha a che fare con il tempo ed è un impegno con il futuro, perché appunto ciò che rimane da fare, ciò che richiede una presenza e una prendere posizione.
Oppure se è, come si può dire, il residuo di passato, comunque ha a che fare con la memoria e con la possibilità di non solo di ricostruire, ma di rimaginare tutto quello che poi costituisce la nostra identità, perché noi del passato troviamo soltanto frammenti insignificanti, e da questi frammenti noi invece immaginiamo di poter ricostruire la vita. Naturalmente questo fa sì che questo nostro passato venga in realtà sempre reinventato. Cioè, provate a immaginare il Rinascimento rivolto all'antichità classica, in realtà rivive in un modo completamente diverso dall'antichità classica. E anche nei nostri concetti, in fondo, ci sono delle cose che andrebbero completamente capovolte. Per esempio, fra le varie cose ci eravamo segnati che in fondo c'è un'oggettualità nel concetto di scoria e di scarto e invece una sorta di azione invece in quello che riguarda la disciplina del selezionare, cioè quindi nel potere rifiutare, per esempio, o nel potere opporsi in qualche modo a occasioni, a stimoli, a idee o progetti, o anche a situazioni in cui è necessario prendere una posizione. E questo è molto importante socialmente, no? Però nel c'era venuto in mente questa cosa curiosa, veramente è venuto in mente a lui, il fatto che Gesualdo rifiuti di musicare i sonetti che Tasso gli manda. E io ho spiegato, avendo letto poi qualche biografia, avendo letto poi soprattutto queste cose di Giovanni Giudica che ti facilitano un po' le cose, in realtà Tasso era un frequentatore di casa Gesualdo, ma quando successe il fattaccio scrisse dei sonetti in lode degli amanti, e naturalmente Gesualdo questo del suo ex ospite non lo poteva certamente perdonare o ignorare, per cui Tasso continuava a mandargli delle cose da mettere in musica nei madrigali, e Gesualdo continuava a non rispondere giustamente. Però a me era, dimmi.
No, prego.
No, a me era venuto in mente anche un'altra cosa, cioè quando noi consideriamo l'epoca classica antica, in fondo abbiamo queste grandi figure a cui ci riferiamo, come per esempio Fidia, ma che in realtà forse noi dovremmo rinquadrare, secondo quelli che sono i nostri concetti estetici, nel barocco forse più che nel classicismo. Perché, per esempio, a me è venuto in mente, a proposito di Resti, che questi grandi apparati scenografici che erano le statue cosiddette crisoelefantine, cioè di oro e di avorio, cioè quindi la grande statua di Atena che era dentro la cella del Partenone e la grande statua di Zeus che era dentro il Tempio di Olimpia. Questa in particolare a me ha colpito abbastanza, perché purtroppo molto spesso i sogni o il bisogno di viaggiare viene contrastato dalla necessità di lavorare o di impegnarsi in altro modo. Dicevamo oggi non andiamo mai in vacanza, in effetti. E io poi sono incapace di mettermi a non fare niente. Sono stato però tanti anni fa a Olimpia, ma pochissimo. Sono andato con un amico e un'amica, abbiamo noleggiato una macchina, diciamo abbiamo, ma in realtà io non porto la macchina proprio per voluta scelta già pre-ecologica, perché vivendo in una grande città mi sembrava stupido possedere una macchina e dipendere da una macchina. Abbiamo cominciato a scendere da Atene e arriviamo a Olimpia di notte. Fra l'altro c'è un episodio piuttosto curioso, perché non c'era la luce in questi posti, almeno non c'era la corrente elettrica, e a un certo punto, siccome c'era una notte stellata bellissima, erano primi di gennaio, questo amico che era Rocco Filippini con sua moglie cercavano di smuovermi, ma io sono abbastanza ben piantato, e loro vedevano le stelle, io non le vedevo perché io in realtà ero sotto un albero, e loro cercavano di muovermi ma non riuscivano, e io continuavo a dire: ma dove le vedete queste stelle? Beh, insomma, la mattina dopo visitiamo il Museo di Olimpia, e quelle poche cose che restano vicino al tempio, che sono naturalmente basamenti, poche pietre, cose, però due cose a me hanno colpito. Uno è che al Museo di Olimpia l'Hermes di Prassitele, che noi vediamo sempre da davanti, ha la schiena ancora dorata, perché io ci ho girato intorno e ho avuto questa grande illuminazione, quindi anche lì il concetto di barocco di nuovo torna, perché per noi anzi addirittura è quasi kitsch immaginare queste statue di marmo dorate. E l'altra cosa è che c'è un luogo chiamato per tradizione Atelier di Fidia, che poi era diventato chiesa cristiana e che abbastanza recentemente, ormai però gli anni sono passati, diciamo negli ultimi 50 anni è stato scavato. E si diceva che Zeus avesse in mano una nicchia su un globo, cioè una vittoria alata sul globo, tutta ricoperta di oro. Ma per farla rilucere, Fidia aveva escogitato di appiccicare delle pieghe di vetro sopra l'oro perché mandasse dei bagliori nell'oscurità o nella luce o nella semioscurità, che è ancora più barocco. Beh, sapete che scavando il pavimento di questo cosiddetto atelier di Fidia hanno trovato le matrici e alcune di queste pieghe di vetro da applicare al manto della vittoria alata. E io questo l'ho trovato estremamente interessante, perché da quel momento ho cominciato a considerare la classicità in un modo totalmente opposto a come la consideravo prima. Come del resto questo è successo anche per tante altre cose che non sono classiche, per dire, gli affreschi di Michelangelo della Sistina, prima che fossero ripuliti, sembravano, come si può dire, una visione plastica di un artista noto più come scultore. In realtà invece era l'esplosione di tutti i colori della cosiddetta pittura manierista del Cinquecento.
Ma la cosa interessante è che quei pezzi di vetro che sono stati ritrovati erano esattamente gli scarti.
Ecco, quindi, esattamente. Ecco quindi perché mi era venuto in mente a proposito.
In questa sembrava appunto fatta a caso soltanto per perdere tempo, ma in realtà quell'indagine semantica sui termini che sono parenti del rifiuto serviva a creare proprio questo sistema. Cioè l'idea che la scoria è lo scarto, il resto
e che ci serve, però
sono tutti oggetti, però appunto scoria e scarto sono qualcosa che è destinata in qualche modo all'oblio. La scoria perché appunto viene abbandonata e non deve essere ricordata, lo scarto perché in qualche modo non è l'obiettivo della produzione dell'oggetto artistico e quindi rimane da parte perché potrebbe essere utilizzata ma anche no,
magari non è stato utilizzato.
E invece il resto e il reperto sono quegli oggetti che sono stati scartati o che sono rimasti, ma in qualche modo devono essere recuperati alla memoria, devono essere reintrodotti in un sistema che gli dia senso. Poi questo sistema può essere quello vero, quello giusto o anche no, è il senso che c'è nel momento in cui l'oggetto viene riportato al tempo, viene riportato alla vita, alla vita del senso e alla memoria.
Scusami Stefano, io non mi sono girato, ma tu avevi scelto una scultura di Fidia, mi sembra.
Sì.
Loro l'hanno vista.
Sì,
ecco, guardate
vista.
Per esempio questa figura così purtroppo brutalmente mutilata, ma guardate il movimento di questa figura e guardate anche le cosiddette pieghe, vesti bagnate si chiamano queste, che poi vengono anche a loro volta riprese nel corso del Rinascimento. A che servivano queste cosiddette vesti bagnate? Ci sono dei chiaroscuri, dei disegni in chiaroscuro di Leonardo, bellissimo, proprio di queste cosiddette vesti bagnate. In realtà le vesti bagnate, anche Tintoretto o Tiziano usavano, pare, dei manichini o comunque delle stoffe che poi venivano in qualche modo manipolate. Ecco, perché i cristi, non so, del Sansovino avevano questo perizoma fatto proprio con stracci imbevuti di gesso e di colle che li bagnavano e poi li fissavano in questa loro essenza bagnata, perché questo serviva a rappresentare l'adesione delle vesti quando c'è vento. Questo per Cristo in croce, ma anche per le figure che erano sui frontoni dei templi. E Leonardo stesso io conosco solo un paio di questi disegni a chiaroscuro, ma sono straordinari proprio tecnicamente come disegni, ma hanno questa cosa delle vesti bagnate anche loro, che è un'idea barocca però anche questo, perché rappresenta proprio fortemente una situazione di movimento, una situazione di ambiente, cioè un ambiente ventoso.
Dunque,
come può essere la cima dell'Olimpo per gli dèi, per esempio.
che appunto è un lavoro di gioco anche lì fra gli oggetti e il tempo, un tempo simulato, un tempo possibile. In questo gioco fra oggetti e tempo si inserisce l'azione, che è l'azione del rifiutare. Ecco perché a questo punto il rifiuto diventa il luogo di incrocio di ciò che va via dalla memoria, ciò che viene ripreso, ed è un'azione che si basa sulla selezione, sulla capacità di selezionare le occasioni, le idee e i programmi, e invece anche l'attitudine ad opporsi, a disubbidire in situazioni dove bisogna prendere posizione. Tutto questo viene fatto in nome di un progetto futuro. Ora, nel caso invece degli esempi che diciamo fanno parte della produzione di Salvatore Sciarrino, negli anni possiamo tentare di andare a cercare degli esempi di scarto, degli esempi di rifiuto, degli esempi di...
Tu preferisci prima Mozart o Wagner?
Io preferirei Mozart, perché prima. È l'esempio dello scarto.
Sì, ecco, io a un certo punto della mia vita, studiando Mozart approfonditamente e mettendoci proprio le mani nel suo linguaggio, mi sono innamorato del quaderno di schizzi londinese, cosiddetto Londoner Skizzenbuch, perché veniva considerato un quaderno di appunti, ma in realtà erano dei pezzi in miniatura che possedevano tutto quello che un pezzo deve avere, anche se, diciamo, non proprio in miniatura, ma dei pezzi di medio calibro, però scritti da un bambino di 8 anni, e soprattutto sottratti all'attenzione del padre. Ne ho parlato in varie occasioni, perché ne ho fatto una trascrizione di alcuni, in modo di averli, sentirli in quella che è la loro virtualità orchestrale, perché sono dei pezzi per tastiera, per, diciamo per clavicembalo, ma hanno una fortissima virtualità orchestrale, che con alcuni presupposti, come si può dire, di alcune informazioni di natura filologica, possono essere anche immessi e in qualche modo anche recuperati, in questo caso con l'immaginazione, capite? Allora lui ha scelto l'ultimo di questa piccola serie di orchestrazioni, che è un
Allegro con brio
in sol minore, che ha una caratteristica fortemente operistica per un bambino che evidentemente va a teatro e vede però in scena il fumo, le furie, tutte queste cose che lo colpiscono e lo stimolano la sua creatività musicale, anche se poi tutto questo è stato non solo dimenticato, ma poi anche veramente ignorato dalla critica. Ecco cosa viene fuori. Non vi facciamo sentire l'originale di questo pezzo, ma potete bene immaginarlo, suonato sul clavicembalo. E cosa viene fuori con un'orchestra, diciamo, di quelle giovanili di Mozart, che quindi presentavano in genere anche le primissime sinfonie 4 corni. Ma sono piccole orchestre, quindi oboe, 4 corni e archi.